lunedì 29 giugno, tredicesima settimana del tempo ordinario, solennità dei Santi Pietro e Paolo, prima lettura. Nel Vangelo secondo Giovanni vi sono due profezie su Pietro pronunciate da Gesù Signore. La prima profezia rivela che Pietro seguirà Cristo Gesù sulla via del martirio più tardi, non ora, non in questo giorno, perché questo giorno è solo di Gesù Signore. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte. Giovanni 13, 36, 38. La seconda profezia rivela che Pietro seguirà il Maestro quando sarà vecchio, ancora tutta la vita da vivere davanti ai suoi occhi. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: seguimi. Giovanni 21, 18, 19. Pietro è stato arrestato e messo in carcere. È venuto il tempo della sua morte? Non ancora. Ancora serve al Signore per il più grande bene della sua Chiesa. Anche tutta la Chiesa sa che ha bisogno di Pietro e innalza al Signore una preghiera unanime. La Chiesa prega con un solo cuore e una sola voce. Mentre Pietro dunque è ritenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. Quando la preghiera viene elevata al Signore con un solo cuore, una sola voce, una sola anima, un solo desiderio, di certo questa preghiera è suscitata dallo Spirito Santo. Può il Padre non ascoltare una preghiera a lui rivolta dal suo Santo Spirito? Mai, sempre l'ascolterà. La forza del cristiano è la preghiera, ma anche la forza di tutto il corpo di Cristo è la preghiera. Il cristiano sempre deve pregare come vero corpo di Cristo. Tutto il corpo di Cristo deve pregare sempre come vero corpo di Cristo. Quando tutto il corpo di Cristo prega come vero corpo di Cristo? Quando prega in comunione, quando forma una sola voce. La sola voce va formata con Cristo, con la Madre Nostra Celeste, con tutti i beati del Paradiso e anche con le anime del Purgatorio. Anche queste anime sono corpo di Cristo, anche loro devono formare una sola voce e un solo cuore. Il corpo di Cristo deve sempre pregare per il più grande bene del corpo di Cristo. Il corpo di Cristo oggi prega per il suo più grande bene e il Signore manda il suo angelo a liberare Pietro. Pietro ancora è necessario al corpo di Cristo. Leggiamo Atti 12, 1, 11. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a quattro picchette di quattro soldati ciascuno, con lo proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Gli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: alzati in fretta. E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: mettiti la cintura e legati i sandali. E così fece. L'angelo disse: mettiti il mantello e seguimi. Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva. In un primo tempo Pietro non ha coscienza di quanto sta avvenendo, è come se tutto fosse una visione, è come se Pietro vedesse la sua uscita dalla prigione. Solo quando è fuori del libero si rende conto di quanto il Signore aveva operato per lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva. Le opere del Signore sono così prodigiose che sull'istante neanche ce ne accorgiamo di essere stati avvolti con la sua potente grazia. Poi però si deve prendere coscienza che tutto è stato per opera del Signore. Si prende coscienza e si innalza al nostro Dio un grande inno di ringraziamento e di lode. Ogni membro del corpo di Cristo che ha chiesto la grazia è obbligato ad elevare al Signore il suo inno di ringraziamento. Seconda lettura. L'Apostolo Paolo riassume tutta la sua vita in tre verbi: ho combattuto, ho terminato, ho conservato. Ha combattuto la buona battaglia del Vangelo. Per il Vangelo ha speso ogni sua energia spirituale e fisica. Per il Vangelo si è consumato e si è spento, simile ad una candela che smette di ardere per consumazione della sua cera. Questo combattimento veniva da lui fatto correndo sempre dietro Cristo Gesù, così come lui rivela nella lettera ai Filippesi. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo. Ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la comunione alle Sue sofferenze, facendomi conforme alla Sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Non ho certo raggiunto la meta, ma non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo. Dimentico di ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. Filippesi 3, 1-14. La corsa termina quando termina la nostra vita sulla terra. Nel combattimento e nella corsa sempre si deve conservare la fede. Si perde la fede, tutto si perde, tutto diviene inutile e vano. e con la professione di fede dell'Apostolo Paolo. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Oggi è proprio questo il nostro più grande pericolo, è un pericolo grave che ci sta sovrastando. Combattiamo battaglie che Gesù mai ci ha chiesto di combattere. In queste battaglie inutili e vane neanche perseveriamo, perché ci stanchiamo, perché non sorrette e non fortificate dalla grazia del Signore. Queste battaglie ci fanno perdere del tutto la fede, perché non si corre dietro Cristo Gesù. Oggi si corre dietro l'uomo, si inseguono i suoi bisogni di terra. Si è persa la fede nella vera salvezza e nella vera redenzione. Chi di noi può fare questa stessa professione di fede? Chi può dire: sto combattendo la buona battaglia, sto portando a compimento la mia corsa, sto conservando la fede? È verità, oggi molti stanno cadendo dalla vera fede. Si perde la fede, tutto si perde. Leggiamo 2 Timoteo 4, 6, 8, 17, 18. Io infatti sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le gente lo ascoltassero, e così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Perché l'Apostolo Paolo ha combattuto la buona battaglia, ha terminato la fede, la corsa, ha conservato la fede? Perché in lui fede, carità e speranza sono una cosa sola. Lui sa che il regno dei cieli non è solo frutto della carità del Padre, per la grazia di Cristo Gesù. Il regno dei cieli è anche frutto della fede e della carità di ogni credente in Gesù Signore. Esso è insieme frutto di amore, frutto della grazia e frutto di giustizia. Il Signore ha promesso il suo regno eterno a quanti offrono la loro vita a Cristo Gesù. Paolo ha offerto la sua vita a Gesù Signore. Ora per giustizia il Signore dovrà portarlo nel suo regno eterno. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Oggi questa fede si sta scomparendo da molti discepoli di Gesù, contro la parola del loro Maestro e Signore, contro tutta la rivelazione, stanno gridando che il paradiso è solo frutto della misericordia del Padre. Quali sono le conseguenze di questo grido di stortezza? Le conseguenze sono la morte della vera fede, della vera carità, della vera speranza. Sono la morte di tutta la rivelazione, ma anche la morte della Chiesa, come vero sacramento di Cristo per la salvezza di ogni uomo. Le conseguenze sono la morte di Cristo Gesù, nella sua verità e nella sua grazia. A nulla serve Cristo Signore, a nulla serve lo Spirito Santo, a nulla serve la Chiesa, a nulla serve il Vangelo, a nulla serve la rivelazione, a nulla serve la missione evangelizzatrice. Che cosa serve? Nulla serve. Non serve neanche credere nella misericordia del Padre. Questa viene applicata sia che si creda e sia che non si credi in essa, sia che si creda in un Dio e sia che non si creda. Le conseguenze sono il deserto spirituale e morale. Lettura del Vangelo. La Chiesa del Signore Gesù è fondata su tre solide basi o fondamenta. Il primo fondamento è Cristo Signore. Lui è il fondamento invisibile. Senza questo fondamento nessuna costruzione potrà mai innalzarsi. In più, Gesù è la pietra angolare di tutto l'edificio. Il secondo fondamento posto però sul primo fondamento è Pietro. Pietro della Chiesa è fondamento visibile. Senza Pietro mai potrà esistere la vera Chiesa di Gesù Signore. Il terzo fondamento è il collegio apostolico. Chi mai potrà esistere senza Pietro e mai senza comunione gerarchica con Pietro, che del collegio apostolico è il soprannaturale capo. L'Apostolo Paolo aggiunge a questi tre fondamenti anche il fondamento dei profeti, cioè il fondamento dello Spirito Santo, il quale deve guidare la Chiesa a tutta la verità. Come lo Spirito Santo guida tutta la verità, servendosi degli Apostoli, ma anche di alcune persone da lui scelte, perché facciano risuonare nella Chiesa la vera parola viva. La prima grande voce profetica scelta dallo Spirito Santo è stato Paolo di Tarso. A lui lo Spirito ha rivelato il grande mistero della salvezza che si opera per la fede in Cristo Gesù. Ma ogni ministero profetico sempre deve essere dichiarato ministero ecclesiale per mezzo dell'Apostolo del Signore. Il profeta non è fondamento autonomo. Il profeta è fondamento che sempre deve essere piantato nel fondamento apostolico, se vuole essere dichiarato un ministero a servizio della Chiesa. Ecco le parole con le quali Gesù costruisce Pietro, fondamento della sua Chiesa. E io a te dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Fino al giorno della parosia, Pietro è il fondamento visibile sul quale deve essere sempre edificata la Chiesa di Cristo Gesù. Leggiamo il testo di Matteo 16:15-19. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato te, Simone figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. A Pietro viene dato il potere di sciogliere e di legare. Ecco le parole del Signore. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Cosa Pietro dovrà sciogliere e cosa legare? Tutto ciò che appartiene a Cristo Gesù, alla sua grazia e alla sua parola. Pietro dovrà sempre dire alla Chiesa chi è il vero Cristo. Dovrà sempre dire alla Chiesa qual è il suo vero Vangelo. Dovrà sempre dire alla Chiesa come si vive di grazia e verità. Il suo sciogliere e il suo legare riguarda solo la fede e la morale. Pietro dovrà indicare ad ogni fedele il vero Cristo separandolo da ogni falso Cristo. Dovrà dire il vero Vangelo indicando tutti i falsi Vangeli. Dovrà insegnare come si vive in pienezza di grazia e verità, mettendo in guardia i discepoli di Gesù contro tutte le falsità che sempre vorranno oscurare sia la grazia che la verità. Il suo insegnamento dovrà essere sempre vissuto nello Spirito Santo. Lui e lo Spirito del Signore devono essere una cosa sola. Per questo lui deve amare Gesù come Gesù ama il Padre. Deve ascoltare lo Spirito Santo come Gesù lo ascoltava nella sua missione vissuta in mezzo a noi. Madre della Chiesa, angeli santi, aiutate ogni discepolo di Gesù perché ascolti sempre i suoi pastori, per essere nutrito di grazia e verità, per tutto il dono della sua vita. Amen.